I problemi della pace oggi. Interviste a Giovanni Franzoni e Maurizio Simoncelli in occasione di un seminario dei giovani delle comunità di base a Formia nell'ottobre del 1982.
Pace e disarmo alla luce del Vangelo. Ne parliamo con Giovanni Franzoni, della comunità di San Paolo e della redazione del settimanale Com Novi Tempi. Come interrogano la tua coscienza di credente e di uomo impegnato politicamente questi problemi angosciosi della pace e del disarmo oggi?
Io distinguerei fra una preoccupazione, per così dire, di vecchia data, perché non è che noi ci siamo svegliati soltanto adesso. Direi che una certa ebollizione, un fermento e anche delle scelte che sono state talvolta drammatiche, fatte da alcuni nel mondo cattolico negli anni 60, riposavano proprio su questi temi, problemi della giustizia sociale nel nostro paese, sul pianeta, problemi della fame del mondo e quindi anche problemi della pericolosità della situazione, della potenzialità di questa situazione di ingiustizia di creare conflitti spaventosi, che a noi non ci spaventano solo perché sarebbe in pericolo la civiltà cristiana o l'Europa occidentale, ci spaventano già nella loro radice. Quindi, per così dire, la situazione di ingiustizia, la condizione di sottosviluppo, di fame, di mortalità infantile, di analfabetismo che c'era nel mondo, era un qualche cosa che, per così dire, era come se la guerra già ci fosse. Questa, io ci tengo a dirlo, che è una situazione di preoccupazione preesistente a questo allarme che è esploso in questi ultimi 2 anni da quando c'è stato l'annuncio della messa in produzione dei missili cruise Pershing, questa mobilitazione dell'Europa e poi l'annuncio della produzione della bomba N, eccetera. Certo, a questo punto sta sorgendo una nuova preoccupazione e una nuova stimolazione per la coscienza cristiana. E credo anche per la coscienza di qualsiasi persona. Quindi, che cosa c'è di nuovo oggi, appunto, che stimola una nuova attenzione, una nuova preoccupazione, una nuova militanza? Ecco, si potrebbe pensare che si è avvicinato il pericolo della guerra, e questa è una delle analisi che è stata fatta. E io non la escludo totalmente. Si è detto molto giustamente che la bomba N, essendo considerata una bomba di teatro, così via, quindi non una bomba distruttiva così, del vinto, ma insieme anche del vincitore, ma essendo considerata una bomba di una relativa potenzialità distruttiva, anche se altamente letale per la vita biologica e anche per la vita umana, però esercitando la distruzione nel raggio di 1,5 km, è considerata una bomba agibile. E sotto questo profilo, questa guerra che finora sembrava una cosa così, un fantasma agitato dalle due parti, dai due blocchi, senza una possibile praticabilità, diventerebbe invece una cosa relativamente, quindi si avvicina, per così dire, la possibilità, cioè si trova un anello di congiunzione fra la guerra convenzionale e la guerra nucleare con la bomba N. Questo io non lo escludo e quindi lo considero un motivo di particolare preoccupazione. Però secondo me non è tutto qui. Ecco, io andrei un pochino oltre e direi che questo pericolo di un'aggressione è stato in gran parte gonfiato. In realtà, dei sbilanciamenti nell'equilibrio fra i due blocchi ci sono stati in tutti questi 35 anni e degli allarmi da parte dei gruppi militari del Pentagono o di gruppi che chiedevano maggiori investimenti nella spesa per le armi alla presidenza degli Stati Uniti c'erano sempre stati. Ecco, la novità è che queste voci sono state ascoltate. Noi abbiamo avuto negli anni 60 una imponente pressione sui governanti, soprattutto in Occidente e in parte anche per merito delle chiese, affinché si prendesse atto della condizione di sottosviluppo, di mortalità, di fame nei paesi del terzo mondo e si risolvesse questo problema distogliendo spese dai bilanci degli armamenti e accettando in fondo un invito che veniva spesso, per altri motivi, comunque veniva dal blocco così guidato dall'Unione Sovietica, a stabilire un plafond, un tetto negli investimenti. Nelle armi e poi eventualmente a calare da questo plafondo. Questo era il senso anche dell'accordo SALT II che era stato concordato ma che poi il Senato americano non ha ratificato. Quindi ecco, questa ipotesi di chiudere gli occhi di fronte ai bisogni di investimento per i problemi dello sviluppo e di invece fare investimenti che sono organici, funzionali alla macchina industriale del capitalismo occidentale, questa è una scelta politica, quindi di politica economica, che è stata fatta dall'amministrazione Reagan, probabilmente per rispondere a certe pressioni e per vincere le elezioni. Ecco, quindi questo, secondo me, è il particolare allarme e anche, per così dire, la nuova indignazione che viene dalla coscienza cristiana. Non si tratta solo di un pericolo in più di guerra, si tratta di una sorta di legittimazione a potere con impudenza, a fronte alta, con tranquillità, quasi giustificandosi moralmente, di togliere di nuovo migliaia di miliardi dai doverosi investimenti per lo sviluppo nei paesi del terzo mondo e di nuovo concentrarli in un qualche cosa che, per così dire, resta nella circolazione sanguigna, dei monopoli, delle multinazionali, dell'Occidente capitalistico, quindi investimenti in armi. Ecco, questo secondo me è il punto su cui i popoli sono chiamati a dir no, quindi non sono chiamati tanto a dir no sulla possibilità della loro sicurezza nazionale o meno, perché probabilmente su questo si può arrivare a una rassicurazione della gente con altri mezzi, ma si tratta di far loro dire no a queste scelte di investimenti economici che sequestrano la ricchezza per delle spese, degli investimenti che sono funzionali solo a un rilancio dell'industria degli armamenti, che è un'industria attraente nell'economia dei paesi capitalisti, mentre invece la volontà delle genti dai movimenti degli anni 60 era stata indirizzata a preferire investimenti per lo sviluppo dell'umanità fra i popoli del terzo mondo.
Senti, ma tu hai fatto riferimento abbastanza così, spesso in questi tempi, anche in questi discorsi, alla volontà delle chiese, alla volontà dei cristiani. Però la storia non dà ragione, non ha sempre dato ragione a questa affermazione. Spesso nel nome del Vangelo si sono anche combattute delle battaglie. In che modo quindi la tua fede o la tua ispirazione evangelica si rifà a questi valori, si rifà a questo messaggio e lo sente attuale e bruciante in questo momento?
Ma il messaggio evangelico è un messaggio come dire, di solidarietà realizzata, ecco, in questo senso resta un messaggio morale, non è mai un messaggio politico. Noi siamo d'accordo con tutti i discorsi di solidarietà che si fanno, quando però, e qui alludo abbastanza chiaramente al discorso di solidarietà come sindacato polacco, quando ci sono rischi che dalla solidarietà come elemento così, diciamo, di ricomposizione del tessuto dei lavoratori, del popolo, eccetera, se ne faccia un progetto politico ignorando quali sono i conflitti reali in corso, ecco, allora può diventare, questo oggetto di solidarietà cristiana può diventare alienante. Però se non costituisce una provocazione sul piano politico, certo il discorso della solidarietà è importante, è un discorso tipicamente evangelico, no? Il Vangelo ha su questo punto le parabole più importanti, che poi non sono parabole teoriche che Gesù abbia raccontato, ma sono parabole che giustificavano sulle labbra di Gesù, giustificavano un suo atteggiamento solidaristico, no? Gesù spezza il pane con la gente, rompe, per così dire, delle connivenze e convivenze, delle formule comunitarie che erano emarginanti. Di classe, quindi di categorie e così via, per creare nuove forme di solidarietà basate sostanzialmente sulla condivisione della condizione degli umili, degli oppressi, degli esclusi e così via. Questo è il discorso che viene dal Vangelo. Se questo lo si trasferisse in un discorso di pace, mi sembra che è quello che hanno tentato di fare nei momenti migliori le chiese. Sia il Consiglio Ecumenico delle Chiese, sia anche la stessa Chiesa Cattolica in alcuni paesi dell'America Latina, in alcuni paesi del Terzo Mondo, o anche se vogliamo in quel momento che tutti hanno chiamato la primavera della Chiesa Cattolica, che è stato il Concilio e l'immediato post-Concilio, cioè un bisogno di testimonianza e di solidarietà. Non si chiede alla Chiesa una formula, per così dire, politica, un progetto di assetto societario. Non si chiede alla Chiesa di produrre un nuovo sistema economico e non si chiede nemmeno di per sé alla Chiesa, anche se talvolta è stato fatto, di dare i propri diplomatici per fare delle mediazioni. Tutti questi sono dei compiti del tutto secondari, se vogliamo, che sono subentrati alla Chiesa proprio perché è diventata una potenza. Ma di per sé alle chiese si chiede di dare testimonianza di questa solidarietà. Le chiese hanno un grosso spazio, grossi strumenti di informazione, ancora molto personale, molte strutture. Rompere i vecchi modelli della solidarietà, quella classista, no? Appunto come faceva Gesù quando mangiava con i poveri, con gli impuri e rompeva lo schema conviviale o lo schema societario del suo tempo. Ecco, creare questi nuovi modi di stare insieme, incentrando, ponendo l'asse della nuova comunità intorno agli oppressi, intorno ai poveri, questo è quello che si chiede alla Chiesa. Quindi si chiede alla Chiesa che ponga al primo piano dell'attenzione i problemi del terzo mondo e se a questo non corrispondesse una formula politica, si chiede alla Chiesa una testimonianza. Infatti la delusione che c'è stata in molti di noi per questa enciclica di Papa Giovanni Paolo II non è stata tanto quella se le formule usate erano ancora quelle dell'Arianum Novarum, se erano antiquate o nuove, se erano progressiste o di mediazione, riformiste o rivoluzionarie, ma la delusione è stata che era carente un discorso di testimonianza. Cioè il mondo non si attende in questo momento dalla Chiesa un verbo che probabilmente non poteva venire né dalla Chiesa né da altri, e che offre una soluzione per i problemi del mondo. Ma dalla Chiesa si chiede, si attende, si aspetta che dica: eccomi, sono qua, a dare una dimostrazione di disponibilità a cedere, su alcuni punti sui quali ho posto nei tempi trascorsi resistenza, cercando di detenere forme di potere e di privilegio. E questo ancora non viene. Quindi io penso che quel cedimento, quella perdita di potere che Gesù dimostrò, che lo portò storicamente alla croce, ma non è detto che per masochismo si debba pensare che ogni cristiano debba finire necessariamente in croce, però certo deve finire in una disponibilità a deporre potere. Ecco, e questo si attende dalla Chiesa di oggi, questa è l'indicazione fondamentale sul quale il Vangelo ci interpella.
Senti, nel Vangelo c'è una beatitudine che forse dovrebbe essere tradotta in modo più attuale, quella beati i pacifici perché saranno chiamati figli di Dio. Come la tradurresti in linguaggio dinanzi ai problemi di oggi?
Beh, innanzitutto un passetto indietro, cioè non sciupa mai un pochino di esegesi. Le beatitudini sono un genere letterario, per cui non si può classificare ogni beatitudine come se avesse un suo oggetto dei suoi interlocutori adeguatamente distinti da altre. Quindi separare la beatitudine, beati puri di cuore, perché, dalla beatitudine, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, dalla beatitudine, e separarla dalla beatitudine, beati coloro che sono costruttori di pace, sarebbe un arbitrio. Quindi sono delle sfaccettature di uno stesso diamante, no? Ecco, cioè rappresentano questa figura del cristiano, del discepolo, che sprovvisto di mezzi tipici della potenza umana, è armato soltanto della sua fede in Dio e nell'uomo, che poi anche qui sono due risvolti di una stessa medaglia. Ecco, è nello stesso tempo un trasparente nel cuore, è un mite, è uno che ha una misericordia attiva, è uno che è un costruttore di pace, è uno che è un affamato, un assetato di giustizia. Ecco, quindi non è un discorso di remissività, è un discorso invece di modo alternativo di stare nella sensibilità, nei problemi dell'uomo. Praticamente, come che cosa noi proponiamo come modello di azione? Credo che un vescovo interessante per il rapporto fra Chiesa e problemi della giustizia, come Elder Camara, avesse già posto molti anni fa delle idee anche sulla struttura della Chiesa. Lui parlava di piccole comunità abramitiche, adesso l'espressione si può discutere, cioè di una diaspora, non più tanto di una chiesa potente rappresentata con nunzi, quanto di una miriade di piccole comunità di discepoli del Signore che, per così dire, ecco, per una metastasi però positiva, non cancerogena, è vero, tonifichino invece il tessuto dell'umanità, portando comunque questa testimonianza, questa volontà di costruire la pace in una forma alternativa rispetto alla politica di potenza. I potenti dicono, è vero, una volta dicevano è l'equilibrio fra i due blocchi a garantire la pace, in altri momenti, come in questo momento l'amministrazione Reagan, dicono no, è il prevalere della potenza del nostro blocco, cioè è soltanto una superpotenza degli Stati Uniti che garantirà la pace per tutti. I cristiani non possono accettare né l'equilibrio del terrore né la pace affidata ad un gendarme della pace che dovrebbe essere ipoteticamente gli Stati Uniti. I cristiani sono portatori di un discorso invece di pace che è affidata ai piedi, scusatemi l'espressione, degli evangelizzatori, quindi ai piedi nudi, disarmati di uomini che in singole situazioni, un tempo in una società come quella palestinese erano dei nomadi che bussavano alle porte. Oggi probabilmente, quando si dice di affidare alle piccole comunità o ai piedi degli evangelizzatori un messaggio alternativo di pace, si intende parlare di un impegno nel sociale, di una presenza nella professionalità, nella scuola, nelle lotte di quartiere, ovunque, insomma, il cristiano può portare questo profumo della fame e sete di giustizia e della realizzazione della pace. Ecco, questo secondo noi è una destrutturazione della Chiesa istituzionale, tutta fatta per porsi come interlocutrice fra le grandi potenze, e una invece avvio alla Chiesa che si era intravista col Concilio, che è tutta una Chiesa, per così dire, pulviscolare, certo, armonizzata in grandi fini, perché mossa dallo Spirito Santo e, perché no, anche guidata da un ministero, da ministeri supremi come quelli episcopali o quelli vescovi o quelli pontifici, però non più concependo il Papa come monarca, no? Ma come primo dei testimoni del Vangelo di Cristo. Ecco, questa è una proposta di azione che in pratica era già corrente, era già attuata, è stata scoraggiata, è stata un po' asfissiata. Riaprire quindi il dialogo, dare polmoni alla democrazia nella Chiesa è un presupposto di azione che possa dopo debordare e contagiare anche il resto dell'umanità, ed è questo il buon fermento, il buon profumo del Vangelo di Cristo che i cristiani devono portare a tutto il mondo.
Senti, tu in questi giorni ti trovi spesso a partecipare a marce per la pace, manifestazioni, iniziative che si svolgono soprattutto all'interno di festival dell'unità, eccetera. Non ti sembra, non hai così paura che questo tema in questo momento, o l'appello alla coscienza cristiana in questo momento, possa essere, diciamo così, strumentalizzato?
Beh, certo, se si facesse soltanto il vecchio discorso dei cattolici che come portatori d'acqua, vero, ha un discorso unitario, pur di avere la loro firma in certe manifestazioni, e per dire delle cose piuttosto generiche, è chiaro che ci sarebbe una presenza soltanto strumentale dei cristiani. Quando noi cattolici cristiani di base facciamo un discorso di democrazia nella Chiesa, è logico che portiamo anche un discorso di democrazia nei quartieri, negli enti locali, nell'amministrazione delle unità sanitarie, nell'autogestione del problema della malattia mentale o degli handicappati. Portiamo un discorso di democrazia nei partiti. Noi non vogliamo insegnare la democrazia a nessuno, anche perché non è che nelle chiese, anzi, diciamo che nelle chiese è carente la democrazia. Però noi diciamo che questo discorso della partecipazione, dell'autogestione dal basso, è un discorso contagioso, e in questo senso non vogliamo semplicemente entrare in un discorso unitario, simbolico, liturgico contro i missili insieme con le altre persone della sinistra, ma vogliamo entrare dentro un discorso reale, che è proprio quello della corresponsabilità delle persone. Solo se masse enormi di persone saranno informate e coscientizzate e mobilitate a rispondere no a queste decisioni che vengono prese sulla loro testa, allora solo a questa condizione noi avremo veramente la possibilità di condizionare i nostri governanti e far loro fare delle scelte diverse. Altrimenti faremo solo delle manifestazioni più o meno unitarie, con presenze più o meno strumentalizzate, ma con scarso risultato perché i governanti potranno infischiarsene in quanto la loro base elettorale non sarà inclinata. Per tanti che protestano, ne avranno altrettanti e forse più che sono contenti delle scelte fatte, no? Ecco, allora invece di queste contrapposizioni liturgiche noi vogliamo discorsi di penetrazione. Appunto, di bocca in bocca, da persona a persona, di informazioni, di conoscenze alternative, perché si crei proprio una falange della partecipazione e quindi dell'opposizione a queste politiche di vertice, e in questo modo i governanti, soprattutto nei paesi dove ha ancora un senso, per così dire, una volontà popolare e c'è un riscontro fra la volontà popolare e eventuali risultati delle elezioni politiche, ecco, poter costringere i governanti a fare cose diverse. Io credo che se in Olanda il governo non ha accettato di mettere i missili è perché non solo le chiese, ma insomma, anche le chiese hanno fatto grosse consultazioni di base. Mi pare, per esempio, è molto significativo, l'ho già segnalato anche sul Comano di Tempio, una frase del sinodo della Chiesa riformata, Chiesa protestante olandese, che dice: forse vi sorprenderete a sentire dire da noi vescovi, scusami, è sfuggita, comunque da noi autorità, da noi sinodo protestante, sentire dire delle cose che non siete abituati a dire, che sono il contrario di quanto vi si dà per scontato dagli organi di informazione. Ecco un compito, secondo me, prezioso della Chiesa: fare passare una controinformazione, sorprendere, per così dire, quasi un po' scandalizzare la gente. Perché? Perché così si crea consapevolezza dei credenti, dei membri di chiesa, ma nello stesso tempo si fa tremare quei governanti che, avendo paura di perdere consensi politici nella loro base elettorale, dovranno tenere in più conto l'opinione delle persone.
Ai nostri ascoltatori che così da soli, senza avere l'occasione di una manifestazione collettiva o altre iniziative sul posto, quindi tu che cosa consiglieresti? In che modo anche li libereresti dalla paura della guerra, che potrebbe solo paralizzarli, e invece li spingeresti a costruire la pace?
In Italia abbiamo avuto, sempre restando sugli stessi argomenti, approfondendo quanto già detto, abbiamo avuto grossa crisi di democrazia in questi anni, proprio perché sono aumentate le paure. paura del terrorismo, la paura di un disastro ecologico. Quindi molta gente ha sentito muoversi sulla testa delle nubi pericolosissime, fra le quali anche quella di una guerra nucleare, e forse ha potuto pensare: ma io che ci posso fare? Ecco. E quindi c'è stata questa perdita, per così dire, di fiducia nella partecipazione, perdita di fiducia della democrazia, nella quale perdita di fiducia non è che le forze politiche non abbiano le loro responsabilità, perché spesso la politica è diventata una cosa per iniziati, un linguaggio molto difficile, escludente, poi soprattutto anche noioso, fastidioso per i giovani e così via. Quindi io credo che un rilancio del tema della democrazia, questo è un po' il senso di tutto questo mio intervento, un rilancio del significato della democrazia come partecipazione dal basso, come presa di responsabilità di questi temi fondamentali che toccano la vita dell'uomo e del pianeta, questa sia la grossa risposta che noi chiediamo a tutte le persone. Non delegare queste grandi scelte, ma non, per non delegare le grandi scelte, non delegare nemmeno l'amministrazione della propria unità sanitaria locale, del proprio quartiere, del proprio comune e così via.
Perché abbiamo paura oggi? Certo, abbiamo più paura di ieri ed abbiamo una paura diversa. Ma perché? E di che cosa? È quello di cui vogliamo parlarne adesso assieme a Maurizio Simoncelli, un esperto di questioni militari, che è anche redattore delle riviste Lotta Antimilitarista e del settimanale Com Novi Tempi. Maurizio, in che modo e perché oggi questa paura della distruzione totale, della guerra intesa proprio come fine dell'umanità, incombe oggi su tutti noi in termini nuovi, in termini più gravi che nel passato?
Ma ecco, io direi questo in primo luogo, che forse oggi stanno arrivando al pettine tanti nodi che si sono costruiti nel passato. Guardando così i dati riguardo alle spese militari, siamo passati dagli oltre 200 mila milioni di dollari del 1960 ai quasi 500 mila milioni di dollari del 1980. Abbiamo avuto una crescita nelle spese militari mondiali che è senza precedenti. E con ordigni di morte, o di guerra, se il termine morte suscita troppe paure, con ordigni di guerra o di difesa, che sono sempre più altamente specializzati, con una tecnologia che ci lascia stupiti. Abbiamo le cosiddette bombe intelligenti, abbiamo raggi laser, abbiamo armi che hanno un livello ormai tecnologico, scientifico, che effettivamente lasciano veramente stupiti rispetto ad esempio all'arretratezza che noi abbiamo nel settore sanitario, ad esempio. Ma sostanzialmente noi abbiamo visto in questi ultimi anni un deteriorarsi del clima internazionale, sostanzialmente una situazione di relativa distensione tra le massime potenze si è avuta fino agli anni 70. All'inizio degli anni 70 ormai è finita. La guerra del Kippur, la crisi petrolifera, la crisi economica, il disastro del crollo dell'occupazione in tutti i paesi occidentali ha fatto sì che numerosi mutamenti avvenissero non solo nel clima economico, occupazionale, quindi familiare, il problema della casa, il problema del lavoro che non si trova, il problema del lavoro nero e così via, il problema dei giovani che escono dalle scuole e che non trovano occupazione, non trovano sbocchi per la loro qualifica, ma ha fatto sì che intere economie, e in particolare quelle dei paesi occidentali, venissero travolte dai nuovi aspetti assunti da questo scambio di materie prime con prodotti industriali ormai completamente capovolto come tipo di scambio. Una volta avevamo un rapporto decisamente favorevole in tutto e per tutto ai paesi industrializzati. Negli ultimi anni alcuni paesi del terzo mondo, quelli produttori di materie prime, hanno preso coscienza della loro capacità e della loro valenza, della loro potenzialità di essere in grado di intervenire, di modificare quella bilancia degli scambi internazionali. Ed è qui che scoppia, direi, la grossa crisi, è il nodo economico. Sono i paesi del terzo mondo che aumentano il costo del petrolio e lo vediamo tutti i giorni, questi giorni, nella nostra vita quotidiana. Ed è qui che i paesi industrializzati rispondono in diverso modo, ma sostanzialmente rispondono con una crescita delle spese militari, una crescita nelle forniture militari ai paesi del terzo mondo, una crescita nel settore degli armamenti convenzionali, una crescita nel settore degli armamenti atomici nucleari, una crescita sostanzialmente in una politica di potenza che cerca di recuperare sostanzialmente gli spazi perduti nell'ambito di questo interscambio economico mondiale, che prima era decisamente e completamente a favore dei paesi industrializzati. Ecco, questo tipo di vantaggio si tenta di recuperare attraverso una soluzione sempre meno politica ed economica e sempre più di tipo militare. Ed ecco che si hanno tensioni internazionali, si hanno conflitti nelle aree del terzo mondo, in particolare vediamo nell'area del Medio Oriente, sempre più accesi, sempre più senza via di soluzione, proprio perché i blocchi contrapposti si scontrano, si misurano e si verificano le diverse strategie di sopravvivenza rispetto a un mondo che sta cambiando sul metro appunto dello scontro e della forza, e in questo caso nettamente forza militare. Ecco allora che abbiamo effettivamente una situazione in cui i paesi industrializzati puntano ad un recupero di un vantaggio economico, sociale, politico attraverso una presenza, un dominio militare, diretto o indiretto. E di qui aumenta ovviamente lo stato di conflittualità tra i due maggiori blocchi militari, che sono il Patto di Varsavia e la NATO. Ecco, è qui direi che esattamente sì, possiamo cogliere in realtà il nodo dello scontro tra Est ed Ovest, e quindi anche il nodo dei rapporti tra Nord e Sud, una situazione economica che sta cambiando e che si cerca di recuperare in termini militari. Non a caso determinati armamenti, determinati programmi militari hanno precise ed enormi influenze, ancor più che nel settore militare, soprattutto nel settore economico, e questo lo vedremo poi in seguito. Ecco, quello che mi pare importante è che In questi anni la corsa agli armamenti in realtà è andata affermandosi come fenomeno traente dell'intero mondo occidentale. L'ONU aveva dichiarato gli anni 70 il decennio del disarmo, e alla fine degli anni 70 dobbiamo dichiarare che questo periodo è stato il decennio della corsa agli armamenti, che non aveva conosciuto precedenti di questo genere. E abbiamo visto che la NATO, che aveva speso il 49% a livello mondiale nel settore degli armamenti, è passata a un 43% sempre nell'80, a 10 anni di distanza dal primo dato, che è quello del 49%, è passata al 43%. Quindi appare una diminuzione. Il patto di Varsavia, che nel 71 spendeva il 27% a livello mondiale nel settore militare, è passato nel 1980 al 26%. Questi dati fanno così vedere subito che sostanzialmente, a quel che sembra, i due grossi blocchi hanno diminuito, seppur di pochissime punti in percentuale, le loro spese militari. In realtà il boom è stato da parte dei paesi del terzo mondo, che sono passati addirittura da un 9% a un 16%, hanno quasi raddoppiato. Ecco, questo è il dato sostanziale, è il dato importantissimo. I paesi del terzo mondo si sono gettati in una corsa agli armamenti, che li vede coinvolti in prima persona a sostenere una corsa agli armamenti che nei paesi industrializzati, che nei paesi del patto di Varsavia e della NATO, sono sì continuate con un livello crescente, ma che indubbiamente nell'ambito dei cosiddetti paesi in via di sviluppo sono spese che hanno raggiunto livelli mai visti finora.
Da noi il problema mi pare che si pone in termini più così più accentuati, soprattutto a seguito di queste due imposizioni tecnologiche recenti, quella dei missili e quella della bomba N. Ecco, probabilmente tutti ne parlano, pochi sanno che cosa sono e come incombano sulla vita, sul futuro di ciascuno di noi, queste due scelte tecnologiche e militari. Vuoi spiegarcele così brevemente, una per una?
Sì, ecco, cosa sono questi euromissili, cosa sono questi SS-20? Sostanzialmente quello che dicevo prima, di un confronto più serrato tra est e ovest per un controllo dei paesi del terzo mondo, cioè di quelle aree da cui tiriamo fuori quotidianamente le nostre materie prime su cui possiamo basare il nostro benessere economico, sociale, trova in nuovi armamenti, in nuovi strumenti di minaccia verso l'altro, verso il concorrente. Ovviamente abbiamo per il patto di Varsavia, abbiamo l'uso degli SS-20, abbiamo per la NATO l'uso degli euromissili e della bomba N. Ecco, questi strumenti di minaccia sono in realtà funzionali a un nuovo tipo di ipotesi di scontro militare tra i due blocchi. Noi prima avevamo un'ipotesi di scontro che era di tipo convenzionale, cioè carri armati, aerei, mezzi corazzati. Per capirci, le armi che sono state usate durante la Seconda Guerra Mondiale, seppur migliorate, ma sostanzialmente queste. È uno scontro che poi prevalentemente appariva all'interno dell'Europa centrale, sostanzialmente lungo il confine tra le due Germanie. Era questa l'ipotesi di conflitto, era questa l'ipotesi su cui si muovevano le manovre dei due blocchi opposti. Le manovre militari appunto ipotizzavano uno scontro di tipo convenzionale all'interno dell'Europa centrale. I nuovi sistemi d'arma, seguiti a questa crisi economica degli anni 70, a questo capovolgimento di rapporti, di situazioni e di complesso di momenti storici che si sono venuti a cavallare uno sull'altro, la guerra del Kippur, la rivoluzione iraniana, la caduta dello Shah, il cambiamento delle alleanze nell'area in Medio Oriente, per capirci rapidamente, la situazione dell'Egitto e così via. Ed ecco, arrivano nuove armi, arrivano gli euromissili che ipotizzano e cominciano a ipotizzare in termini estremamente concreti una possibile guerra nucleare limitata nell'area europea. Quindi non c'è più bisogno di uno scontro convenzionale, ma è sufficiente un certo numero di missili di breve gittata, 3-4 mila chilometri, non di più, di potenza limitata, capaci di, in sostanza, di avere e di riprodurre in piccole dimensioni gli stessi effetti delle bombe atomiche che distrussero Hiroshima e Nagasaki. Ma questa corsa agli armamenti che ognuno dei due contendenti spiega come risposta alla minaccia militare da parte dell'altro, contiene effettivamente degli elementi di novità. E i più grossi e rilevanti elementi di novità sono quelli degli euromissili, dei missili cruise, che vengono o dovrebbero essere stanziati nell'ambito di alcuni paesi della NATO, paesi europei come Italia, Germania, Inghilterra, Olanda e Belgio. In particolare i cruise che sono dei missili che hanno la caratteristica del volo radente, cioè possono volare a un'altezza media di 30 metri dal livello del suolo, di modificare la loro rotta in base alla diversa configurazione del suolo, cioè se ci sono delle colline supera la collina, se ci sono dei palazzi supera i palazzi, finché non arriva all'obiettivo. Questo è un missile, cioè, non balistico, come sono i Pershing, gli altri euromissili che verranno stanziati in Germania federale, che sono missili che vengono sparati per aria verticalmente, che poi ricadono sempre verticalmente facendo una traiettoria appunto balistica. I cruise invece no, puntano a una traiettoria di tipo radente il terreno, arrivano sostanzialmente in casa sovietica senza che l'attuale sistema di difesa sia radaristico che antimissile sovietico li possa intercettare. Cioè la loro intercettazione è ormai un dato che non può essere preventivato dal sistema dei radar impostato lungo il confine, la linea difensiva dell'Unione Sovietica. Questo significa che in realtà l'Unione Sovietica, per potersi difendere da questi missili cruise, deve avviare tutto un processo di riarmo, cioè ricostruire completamente il sistema difensivo antimissile e radaristico per poter rilevare e colpire in tempo questa minaccia ipotetica dei cruise, che possono appunto attualmente arrivare tranquillamente in territorio sovietico senza essere rilevati. Ovviamente nel momento attuale un tipo di ristrutturazione del genere di missili e di radar nell'ambito dell'economia sovietica significa un aggravio di spese e una diminuzione, come suol dirsi con un termine molto semplice, una diminuzione del burro per aumentare i cannoni, cioè dovrebbero aumentare ancora di più in misura spropositata le spese militari a danno delle spese civili. Direi che è per questo che l'Unione Sovietica insiste in particolar modo per un discorso positivo che punti alle trattative, proprio perché attualmente puntare a un aumento invece dei bilanci militari per l'Unione Sovietica rischierebbe il grosso tracollo economico. Sono proprio di questi giorni numerosi rapporti, inchieste, notizie che ci provengono dall'est e che ci fanno sapere appunto quanto i famosi piani quinquennali nel settore agricoltura siano andati in gran parte disattesi e falliti. E in questa situazione inserire una minaccia dei CRUS e quindi di conseguenza dover ristrutturare l'assetto difensivo significa dare un ulteriore colpo alla dissestata economia sovietica. Ancor più significa che il CRUS, ancor più che una minaccia di tipo missilistico militare, è in realtà un siluro all'economia. La bomba N, analogamente, che ci viene gabellata come arma che può minacciare e rendere quindi impossibile uno scontro, una minacciosa avanzata dei sovietici verso l'Europa, in realtà non è altro che una bomba atomica di portata limitata con una ridotta capacità distruttiva e una forte capacità di distruzione radioattiva. Cioè, per capirci, una bomba atomica che distrugge cose e persone in un raggio limitato, ma che distrugge le persone, gli esseri viventi, in un raggio molto più vasto rispetto alle bombe atomiche tradizionali. Questa è un'arma che appunto è stata ipotizzata per uno scontro in zone dove poi a breve termine debbono ritornare altre truppe, riappropriarsi delle strutture, che possono essere strutture militari, possono essere anche strutture civili, e riprenderle ad abitare. Ecco, questa è l'arma che a suo tempo Carter fece elaborare, ma che poi bloccò appunto proprio perché appariva sempre più un'arma che effettivamente metteva decisamente in secondo piano il valore della vita umana per privilegiare completamente il valore della cosa. E qui in Italia abbiamo saputo tutto il dibattito che c'è stato, l'abbiamo seguito, è stato sui giornali, sulla radio, sulle televisioni. L'amministrazione Reagan lo ha rielaborato, riapprovato e rispinto in avanti e ci troviamo di nuovo a una proposizione della bomba N come strumento di guerra nel teatro europeo. In realtà anche questa in realtà non fa altro che affermare la possibilità, la fattibilità di una guerra nucleare limitata in Europa. L'amministrazione Reagan in un primo momento ha detto che era un'arma esclusivamente ad uso americano. Pochi giorni dopo, nel corso dell'agosto 1981, ha dovuto ammettere che era un'arma destinata all'Europa, ma che serviva per fermare l'invasione dei carri armati sovietici, qualora questa ci fosse stata. Ecco, basta poco a ognuno degli ascoltatori, basta avere un minimo di cognizioni strategiche per capire che per non subire la minaccia della bomba N è sufficiente far progredire i carri armati sovietici in formazione non concentrata ma sparsa, ed ecco qui che la minaccia della bomba N non è più credibile, non è più fattibile. L'unica minaccia vera, concreta, è che quella attraverso la quale con la bomba N noi abbassiamo la soglia di possibilità per cui può scoppiare una guerra nucleare. Cioè la bomba N può essere quell'arma intermedia per cui non è una bomba nucleare di distruzione totale, però è quella arma che possiamo usare tranquillamente, con facilità, con indifferenza, che può essere messa nelle basi vicino alle nostre case. Ecco, questa è sostanzialmente la bomba N, ed è una bomba che non riesce a effettivamente a tranquillizzarci, non riesce assolutamente a toglierci paure, non ci riesce a dare quella sicurezza che l'amministrazione Reagan dice che dovrebbe darci.
Senti, Maurizio, c'è un aspetto di tutti questi problemi che hai toccato, che è quello della
informazione. Saperle queste cose, diffondere queste conoscenze è già fare qualche cosa. Ma anche questa qualche cosa è difficile, anche su questo c'è molta opposizione. Perché, secondo te?
Ma effettivamente sul problema dell'informazione, della controinformazione, su questo in Italia ci sono grossi problemi. Ovviamente l'Italia da anni si trova aggregata ad un carro, che è quello statunitense, con un governo che ha sempre sostanzialmente fatto proprio nel modo più servile, meno originale possibile le posizioni del governo americano. L'Italia sostanzialmente sulle questioni di politica internazionale e in particolare sulle questioni di politica militare ha sempre atteso che Washington, il Pentagono, gli Stati Uniti ci dessero le indicazioni. La stampa purtroppo in Italia ha dato sostanzialmente, ha riportato posizioni, prese d'atto, indicazioni, commenti, rifacendosi sempre a quelle poche voci che si sono espresse su questi temi. Le poche voci che si esprimevano sui problemi militari tradizionalmente in Italia erano proprio quelle che provenivano dall'area specifica dei militari, erano i consiglieri, gli esperti e così via. In questo senso bisogna fare anche un'autocritica, cioè rilevare quanto la sinistra effettivamente sia stata poco in grado di costruire un discorso di controinformazione, quanto poco sia stato in grado di costruire un centro dati alternativo rispetto a quanto ci viene continuamente dato, propinato da istituti, ricercatori, fonti, sostanzialmente tutti quanti legati al carro degli Stati Uniti. Non a caso tutte le informazioni, rapporti allarmistici, eccetera, 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 vengono puntualmente, sempre, ovunque, dovunque, dati sempre dall'Istituto Internazionale di Studi Strategici di Londra, che per sua stessa missione lavora su informazioni del servizio segreto americano, che è la CIA. Questo ovviamente ha dei precisi significati e comporta dei precisi limiti. Ovviamente nel momento in cui anche noi qui in Italia avviamo il dibattito nell'ambito del problema della difesa, basandoci su dati che sono di parte, ci troviamo già a dover combattere una battaglia perduta sin dall'inizio. Il discorso che va recuperato e decisamente sarebbe ora che la sinistra, i partiti politici, ma anche la Chiesa, che da anni ha avviato un discorso sulla pace sempre più incidente, sempre più diffuso. Abbiamo visto recentemente diverse prese posizioni pubbliche nazionali e internazionali su questo problema. Non c'è mai stato sostanzialmente un concreto atto per cui si è tentato di costruire una nostra controinformazione, una nostra capacità di elaborare i dati. Per capirci, elaborare i dati significa non farci spaventare da quel tipo di impostazione di dati per cui si dice il patto di Varsavia ogni giorno schiera un missile del tipo eccetera eccetera, e i russi hanno 200 carri armati e noi ne abbiamo 150 e così via. E saper rispondere a tutte queste cose comprendendo che mentre all'est vengono schierati tanti missili, all'ovest si fa altrettanto. E nel dire che se all'est si hanno tanti carri armati, all'ovest si ha una strategia che sin dall'inizio è completamente differente, che punta completamente sulle armi anticarro e così via, per capirci. Ed è qui la nostra capacità di saper fare controinformazione. Ecco, secondo me i giornali, la televisione, le radio, pochissimo hanno fatto per dare una controinformazione effettiva su questo problema. Per cui è necessario nei prossimi mesi accelerare al massimo una controinformazione capillare a tutti i livelli.
Per più ampi contributi su questo discorso della controinformazione, rinviamo anche alle riviste Lotta Antimilitarista e settimanale Com Nuovi Tempi, ai quali collabora il nostro amico Maurizio Simoncelli.